cercheremo ora di mostrare che il principio di condizionalizzazione CoND è un principio cinematico intuitivamente plausibile. La prima tappa di questo nostro compito consiste nel riformulare CoND nei termini del teorema di Bayes e finalmente capiamo quanto è fondamentale il teorema di Bayes nell'epistemologia bayesiana perché CoND si fonda essenzialmente su questo teorema. E nella slide numero 245 possiamo leggere quanto segue, che CoND richiede che un soggetto razionale, in risposta alla nuova evidenza E, aggiorni la sua probabilità iniziale PH sostituendola con la probabilità finale P di H dato E. E questo l'abbiamo detto e lo sapevamo. Ma ora dobbiamo concentrare l'attenzione su P di H dato E, che è una probabilità relativa o una probabilità condizionale. Noi sappiamo che a partire dalla funzione di probabilità assoluta P possiamo calcolare la funzione di probabilità relativa P di puntino barra puntino, si chiamava così la funzione in generale, e in particolare possiamo calcolare P di H dato E. In che modo? Applicando la versione 8.18, clausola prima, clausola I, del teorema di Bayes. E qui vi consiglio fortemente di stampare quella slide con la versione 8.18, con le due versioni del teorema di Bayes, perché adesso ci rifaremo spesso a queste versioni e quindi non conviene che voi andiate continuamente indietro alle slide precedenti. È fondamentale quella slide, potete stamparla e incorniciarla al fianco del vostro lettino. Così alla mattina vi alzate e dopo le consuete preghiere leggete e vi stampate nella mente la versione del teorema di Bayes. Ora, quel teorema era scritto così: P di H dato E uguale P di H per P di E dato H fratto P di E. Naturalmente c'erano altre lettere, c'erano le lettere A, B, perché quella era la teoria della probabilità di Kolmogorov, dove qualunque lettera enunciativa andava bene, non ci si occupava dell'interpretazione. Qui invece applichiamo il teorema di Bayes a una particolare ipotesi H e una particolare evidenza E. Cambia la terminologia e basta, cambia il simbolismo, ma il teorema è identico. Quindi la formulazione originaria è questa: P di H dato E uguale, vedete nella formula 9.1, uguale il prodotto dei primi due fattori fratto P di E. Ora però dire questo equivale a dire per 1 fratto P di E. Possiamo dunque rappresentare la probabilità finale o condizionale P di H dato E come un prodotto di tre fattori. Naturalmente questa trasformazione aritmetica vale in generale. Se io scrivo x fratto y, questa espressione è uguale a x per 1 fratto y. Ho utilizzato una banale proprietà aritmetica nota dalle superiori. Bene, adesso abbiamo il nostro teorema presentato come un prodotto di tre fattori. Naturalmente è proprio questa formulazione così semplice che mostra che la probabilità condizionale è direttamente proporzionale ai tre fattori che vediamo nel membro destro dell'uguaglianza 9.1 che ci permette di capire il significato intuitivo del principio di condizionalizzazione, cioè del principio che ci fa sostituire la probabilità iniziale PH con la probabilità finale PH dato E, calcolata come nella formula 9.1. Dobbiamo dunque illustrare il significato intuitivo dei fattori PE dato H e 1 fratto P, e che vediamo sul lato destro della 9.1. Non mi sono certo dimenticato del primo fattore che è P di H, ma ne abbiamo abbondantemente illustrato il significato intuitivo di probabilità iniziale, la probabilità di stamattina, attribuita stamattina all'ipotesi H, l'abbiamo fatto nella precedente puntata. Bene, concentriamoci ora sul significato intuitivo di PE dato H. La probabilità PE dato H è nota in lingua italiana come verosimiglianza di H rispetto ad E e può essere intesa come il grado di prevedibilità relativa di E alla luce della supposizione che H sia vera. La probabilità PE dato H vuol dire la probabilità di E alla luce di H, cioè la probabilità di E nel caso in cui fossimo certi che H è vera. In altre parole, PE dato H può essere intesa come una misura del successo predittivo di H nei riguardi di E. Perché se la probabilità di questa evidenza E è molto alta, e noi non conosciamo ancora che E si è verificata, è molto alta alla luce di H e poi E si verifica, beh, se la probabilità di E dato H era del 90% questa mattina, la potevo calcolare anche questa mattina, e poi si verifica alle 3 del pomeriggio, sono molto contento anche per H, perché H ha previsto con elevata probabilità un'evidenza che poi si è verificata. Quindi il verificarsi di E è un successo predittivo di H. Più è alta PE dato H, maggiore è il successo predittivo di H quando E effettivamente si verifica. E questa interpretazione predittiva di PE dato H si basa sul presupposto che l'evento descritto da E non si sia ancora verificato. E allora, quando si verificherà, parlerò di successo predittivo di H. Ma se invece il soggetto ha già acquisito l'evidenza E, l'ha acquisita alle 3 del pomeriggio ed è alle 4 del pomeriggio che riflette su PE dato H e si chiede qual è il successo, non può chiedersi qual è il successo predittivo di H nei confronti di E, perché la predizione si è già verificata. Si tratta adesso di spiegare E, ma è proprio questo che facciamo se E si è già verificata. Più precisamente, se invece il soggetto ha già acquisito l'evidenza E, allora l'evento descritto da E va considerato come un dato da spiegare, così che PE dato H può essere intesa come una misura del successo esplicativo di H nei riguardi di E. Qual è l'idea intuitiva che sta al di sotto di entrambe le interpretazioni della verosimiglianza di H rispetto ad E? Che se H per me, sulla base di H, supponendo che H sia vera, allora la nostra probabilità che E si verifichi o si sia verificato è alta, beh, allora possiamo dire che H ha un grande successo predittivo, che lo realizza quando E si verificherà. Oppure, se si è già verificato, H ha avuto un grande successo esplicativo, perché alla luce di H era probabile il verificarsi di E, oppure sarà probabile il verificarsi di E. Insomma, questa verosimiglianza ci mostra la capacità predittiva o esplicativa di H nei confronti dell'evidenza E. Resta da chiarire questo termine, verosimiglianza. In inglese il termine è likelihood e viene tradotto con verosimiglianza da sempre, da almeno un secolo, da quando traduciamo i testi di statistica inglesi. Per nostra sfortuna, però, nella lingua italiana non esiste una parola simile a likelihood. Potremmo usare probabilità, perché in inglese likelihood vuol dire anche questo, ma sarebbe ancora peggio perché la probabilità ci conforta, è una probabilità, ma non è la probabilità di H, quella sarebbe P di H. Quindi effettivamente è difficile sfuggire a questo termine. Qual è però il problema per chi si occupa di filosofia della scienza? Che la parola verisimilitude, inglese, una parola inglese usata da Popper, come anche truth likeness, Viene tradotta in italiano ultimamente, per fortuna, anche con un mio forte contributo a questa disputa terminologica con verosimilitudine. Purtroppo le prime traduzioni di Popper traducevano il termine popperiano verisimilitudine con verosimiglianza e si faceva una gran confusione in tutti quei testi, come per esempio nelle mie dispense, in cui si parla di entrambe le cose. Quindi non facciamo questa confusione. La verosimilitudine è una misura della approssimazione alla verità di un'ipotesi e non c'entra l'evidenza E. È una misura che, per così dire, ci esprime le relazioni tra un'ipotesi H e il mondo. Invece la verosimiglianza è una misura del successo predittivo o esplicativo di un'ipotesi H rispetto a un'evidenza E. E dopo questa, lo ammetto, defatigante precisazione, siamo a chiarire il significato intuitivo di 1 fratto P di E. Ma cos'è la probabilità P di E? Innanzitutto chiariamo cos'è P di E. Può essere intesa come il grado di prevedibilità iniziale dell'evidenza. Prima che l'evidenza E ci arrivi fra le mani, noi avevamo delle idee sulla sua, diciamo, probabilità di verificarsi. Per esempio, prima del ritorno della cometa di Halley, gli scienziati pensavano che se non si fosse ammessa la teoria di Newton, sarebbe stato improbabile che la cometa di Halley tornasse in qualunque momento, ma soprattutto in uno specifico momento. Quindi aveva una scarsa prevedibilità iniziale. E invece aveva era grande la verosimiglianza dell'ipotesi di Newton rispetto al ritorno della cometa, perché data l'ipotesi di Newton, data la supposizione che la teoria newtoniana fosse vera, allora P di ritorno cometa dato Newton era il 100%. Era 1, perché quel ritorno era deducibile dalla teoria di Newton. Quindi torniamo a noi, P di E è una misura, un grado di prevedibilità iniziale di E, cioè il suo grado di prevedibilità sulla base della conoscenza di sfondo del soggetto, la conoscenza che il soggetto aveva questa mattina, ignorando H, concentrando l'attenzione solo su E. Quanto ci credevamo stamattina? Poco, però poi E si è verificata. E quindi? Concentriamoci ora sull'inverso 1 fratto P di E di P di E. Ma se P di E è una misura della prevedibilità iniziale di E, 1 fratto P di E, cioè l'inverso, è una quantità che al crescere di P di E diventa più piccola, decresce, e quindi può essere inteso come una misura del grado di imprevedibilità iniziale di E. Quanto era imprevedibile E? Naturalmente le due grandezze significano cose diverse, variano in modo inverso l'una con l'altra, per cui tanto più prevedibile è E, tanto meno imprevedibile lo è. Questa è una cosa, una conclusione puramente linguistica. Tanto più bello è Giovanni, tanto meno brutto è Giovanni. Sono due termini che vogliono dire il contrario. Quindi 1 fratto P di E è una misura dell'imprevedibilità di E. Se P di E per caso fosse un epsilon molto vicino allo zero, allora 1 fratto P di E sarebbe molto vicino all'infinito. Vorrebbe dire che E avrebbe un'elevatissima imprevedibilità iniziale. In altre parole, il fattore 1 fratto P di E può essere inteso come una misura di quanto sia sorprendente o inaspettata, di quanto era sorprendente o inaspettata l'evidenza E prima di essere acquisita dal soggetto. Ora, a questo punto, se noi consideriamo la magica equivalenza 9.1 della slide 245, 245, cioè quell'equivalenza è una versione del teorema di Bayes che ci permette di calcolare la probabilità condizionale pH dato E. Bene, se noi teniamo conto di questo, allora possiamo riformulare il principio di condizionalizzazione cond in questo modo. Lo vediamo nella slide 248. L'uguaglianza 9,1, quella appena commentata, ci permette di riformulare cond nel seguente modo. E abbiamo messo cond asterisco. Non è un altro principio, è sempre cond, perché è equivalente, dice le stesse cose, ma le dice in modo diverso. Allora diciamo così, che in risposta all'acquisizione di un'evidenza E, un soggetto razionale aggiorna manca l'articolo, la probabilità iniziale PdH sostituendola con una probabilità finale pari a PdH per P di E dato H per 1 fratto P di E. Come vedete qui non nomino più PdH dato E perché l'ho sostituito con questo prodotto di tre fattori, perché PdH dato E è uguale a questo prodotto di tre fattori, e adesso possiamo veramente cimentarci nella spiegazione del significato intuitivo del principio di condizionalizzazione, ma lo faremo nella prossima puntata.